Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia, di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. E in studio, come al solito, ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast Breakcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicure e sicuri di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter, che permette, insieme al sito, di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast e magari a volte può succedere di preferire leggere anziché ascoltare. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, prima di cominciare, ti chiedo di che cosa parleremo nel tuo approfondimento.
Oggi parliamo di Europa, parliamo di resistenza, parliamo di Costituzione e lo facciamo con Francesca Parmigiani, che negli ultimi anni ha scritto diversi libri su questi argomenti dedicati ai bambini e alle bambine, cioè rivolti ai più piccoli, ma in realtà devo dire adatti a qualsiasi tipo di pubblico.
Iniziamo con aggiornamenti su notizie che abbiamo già accennato in passato, ad esempio questo che riguarda la politica, una vicenda di giudiziaria che si accavalla con la politica. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gian Giacomo Calovini era stato indagato e messo sotto processo insieme all'eurodeputato dello stesso partito Carlo Fidanza. Insieme all'ex consigliere di Brescia Giovanni Acri aveva lasciato il suo incarico il 25 giugno 2021 per far entrare Calovini, che in questo modo aveva avuto la strada spianata per candidarsi alle elezioni. In cambio il figlio di Acri, Jacopo, era stato assunto dall'europarlamentare. Di questa vicenda diamo conto in questi giorni l'assessore Federico Manzoni, delegato all'avvocatura civica di Palazzo Loggia, ha dichiarato che non vorrà procedere in sede civile dopo che la Loggia ha avuto come risarcimento 30.000 euro da Calovini e da Fidanza, quindi 15.000 euro a testa, che hanno patteggiato, lo ricordiamo, un anno e quattro mesi per questa vicenda, e poi altri 10.000 euro da Giuseppe Romele e 10.000 euro da Giovanni Acri, quindi sono 50.000 euro di risarcimento per i danni morali che appunto sono andati nelle tasche dell'amministrazione comunale di Brescia. Marco Toffaloni è stato infine rinviato a giudizio con l'accusa di essere uno degli esecutori della strage di Piazza Loggia a 50 anni dalla strage, quindi è arrivato quello che sarebbe il terzo rinvio a giudizio. Ricordiamo che i due precedenti erano stati annullati per problemi procedurali vari. È accusato di aver partecipato insieme a Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, che sono già stati giudicati e condannati all'ergastolo, e Roberto Zorzi, che è invece sotto processo ora. Si comincia con questo processo il 30 maggio. Zorzi avrà la seconda udienza un paio di settimane dopo. Per la procura tutti appartenevano all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, che aveva promosso l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche nel corso di una manifestazione a Brescia, appunto quella del 28 maggio. In particolare Toffaloni è accusato del fatto che, concorrendo nel collocamento dell'ordigno esplosivo destinato all'attentato in un cestino porta rifiuti aderente a una colonna dei portici delimitanti la piazza, e nel provocarne l'esplosione cagionava una strage da cui, per effetto della violenza e dello scoppio delle schegge del cestino e di altri materiali, derivava la morte di 8 persone e il ferimento di 102 persone. Questo è il linguaggio burocratico, insomma, della procura, quello di cui sostanzialmente è accusato è di essere stato lui a mettere la bomba che poi ha causato la strage. Un'altra vicenda giudiziaria che potrebbe aprirsi riguarda sempre la politica, ma è più legata alle infrastrutture e in particolare i treni a idrogeno in Valle Camonica. Il circolo di Legambiente del Basso Sebino, guidato dal molto attivo sul tema dei trasporti Dario Balotta, ha presentato un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla vicenda del progetto H2ISEO, che vuole mettere i treni all'idrogeno sulla martoriata linea Brescia-Iseo-Edolo. L'esposto chiede di valutare le procedure e sospendere chiudere in via cautelativa tutti i lavori. Secondo Legambiente, l'elenco di aspetti da verificare è molto lungo, il progetto non contiene i criteri tecnici per determinare se si contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca danno a nessun altro obiettivo ambientale. Al contrario, le modalità di produzione dell'idrogeno previste nei tre impianti di Brescia, Iseo ed Edolo arrecano danno ambientale, secondo Legambiente, per l'uso di metano o biometano con la produzione di CO2. A questo poi si aggiungerebbero, secondo l'associazione, carenze sul fronte della sicurezza e problematiche sull'aspetto finanziario. Ricordiamo che i costi annuali di mantenimento passano da 17 milioni e mezzo a 42 milioni all'anno. A proposito di infrastrutture fragili, la strada della Forra, che collega il comune di Tremosine al lago di Garda, è ancora chiusa e c'è stata una protesta davanti al cartello di chiusura, auto e moto di residenti. A dir la verità, se la prendevano con il sindaco, anche se questa è una strada provinciale, ricordiamo che ci sono diverse criticità e insicurezza geologica. Sicuramente in questo momento è molto complicato per chi vive a Tremosine frequentare il resto del mondo, ma si riaprirà solo dopo le indagini della provincia. Si è tornato in questi giorni a parlare del carcere Nerio Fischione. Segnalo che sabato era sui giornali l'appello di Luisa Ravagnani, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, sul tema dei suicidi. Già a 32 sabato scorso nelle carceri italiane nel 2024. E poi invece c'è stato qualche giorno dopo l'appello dei parlamentari Bazzoli e Girelli, che hanno ripetuto la necessità di chiudere Canton Mombello, la casa circondariale di cui ci siamo occupati diverse volte, di cui l'ultima è la scorsa settimana quando abbiamo parlato del documentario di Nicola Zambelli, 11 giorni. E infine la guerra. Noi non ce ne occupiamo perché siamo un podcast locale che parla di Brescia, della provincia di Brescia, ma ovviamente da oltre 2 anni è in corso la guerra in Ucraina, iniziata con l'aggressione russa e poi decine di conflitti in giro per il mondo, tra cui non possiamo dimenticare quello di Gaza. Oggi però accettiamo 2 nomi, Sasha e Ruslan. Non conosciamo i cognomi, hanno frequentato la nostra provincia, in particolare Darfo, con l'associazione Domani Zaftra ODV. A cominciare dagli anni 80, sono morti nei giorni scorsi nella zona di Kherniv. Questa notizia, riportata dal giornale di Brescia, non riporta l'età di questi soldati. Noi la diamo come l'abbiamo letta. Emanuele, adesso invece andiamo a parlare di resistenza.
Sì, all'indomani del 25 aprile del 2024 io non ho potuto fare altro che pensare ieri alla manifestazione del 25 aprile a Milano del 1994. È un po' una cosa da vecchi ricordare i tempi andati, però io ci andai, avevo 14 anni, mia mamma mi portò perché in quei giorni era appena salito al governo Berlusconi, aveva appena vinto le elezioni politiche e c'era questo senso di urgenza, no? Di dare una risposta democratica a quello che veniva indicato come un pericolo per la nostra democrazia, pericolo che poi si è rivelato anche tale. Ricordo molta pioggia, ricordo questo senso di urgenza, ricordo l'ennesimo, diciamo così, periodo di sconfitta per la sinistra e la necessità di ritrovarsi sotto uno dei simboli, dei totem della sinistra, cioè la liberazione. E vabbè, tutto questo a me soprattutto arrivava dai miei genitori, da mia mamma, appunto, con cui andai a Milano, e quella fu la mia prima vera esperienza di piazza con la liberazione. E da allora comunque mi interrogo praticamente ogni anno sul senso di celebrare questo giorno, il 25 aprile, e ogni anno troviamo nuovi motivi per farlo, trovo nuovi motivi, anche perché, se, come dice lo storico Giovanni De Luna, la liberazione è un processo, è stato un processo, per distinguerla dalla libertà, no? Sai che c'è stato un periodo in cui Berlusconi voleva cambiare il nome e dire facciamo la festa della libertà, mentre invece c'è una differenza. Io considero questo processo ancora in corso, anche perché la linea nera del fascismo non si è mai interrotta nel nostro paese. A Brescia ricordiamo quest'anno appunto i 50 anni della strage neofascista di Piazza Loggia, e adesso ci troviamo coi fascisti al governo, direi quasi più senza infingimenti, nel senso che magari evitano di dichiararsi apertamente tali, ma il loro orientamento è chiaro, sia nel nelle parole che nei fatti. E per parlare di 25 aprile, ma non solo, abbiamo oggi ospite Francesca Parmigiani, che è avvocata bresciana, che fa parte dell'AMPI, in passato è stata anche consigliera comunale in Loggia e che da tempo svolge un'opera di divulgazione storica e istituzionale rivolta alle bambine e ai bambini attraverso una serie di libri, libri dedicati alla Costituzione, alla Resistenza, allo Stato, e l'ultimo uscito per Becco Giallo, uscito proprio in questi giorni, che si intitola L'Europa spiegata alle bambine e ai bambini. Partiamo proprio da questo volume, dedicato all'Europa, anche perché idealmente l'Unione Europea è stata proprio anche una risposta al fascismo, al nazismo e ai nazionalismi mai sopiti negli stati membri. Vabbè, è una risposta ideale, perché poi nella pratica sappiamo che questa unione è comunque piena di difetti che possono essere migliorati, e poi accoglie personaggi come ad esempio il leader ungherese Orban, quindi insomma non ci tiene al sicuro rispetto a certe derive. A Parmigiani abbiamo chiesto come sia riuscita a raccontare un sistema così complesso come quello europeo, di difficile comprensione per molti adulti, che è poi anche uno dei motivi per cui la si percepisce più lontana. Prima di sentirla aggiungo che questo libro, pur essendo dedicato ai bambini e alle bambine, meriterebbe di essere letto anche appunto dagli adulti, soprattutto in vista delle elezioni europee che si svolgeranno tra pochi mesi.
L'Europa spiegata alle bambine e ai bambini è il quarto libro di un progetto nato nel 2020 con La Costituzione spiegata ai bambini, un viaggio alla scoperta delle parole importanti della Carta Costituzionale, quindi democrazia, libertà, diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza, accoglienza, pace. Un progetto poi proseguito con il libro La Resistenza spiegata ai bambini, nel quale ho provato a spiegare ai più piccoli dove affondano le radici della nostra democrazia, proprio per sottolineare il legame genetico che esiste tra lotta di liberazione del nostro paese dal nazifascismo e nascita della Costituzione. Per arrivare poi allo Stato spiegato alle bambine e bambini, un viaggio alla scoperta delle istituzioni italiane per capire che la Costituzione non è solo la carta dei diritti e dei doveri, ma è anche la carta delle regole, e che vuole che i poteri dello Stato siano separati e in equilibrio tra loro a garanzia delle libertà e dei diritti dei cittadini e delle cittadine. Con il nuovo libro ci spostiamo oltre i confini nazionali per scoprire come è nato il sogno di unire l'Europa. L'obiettivo del progetto è, da un lato, quello di avvicinare i bambini e le bambine della scuola primaria a temi importanti, per riannodare i fili della memoria, per fornire loro da subito elementi di conoscenza necessari a stimolare una lettura critica del presente, a partire dalla loro vita quotidiana, con la consapevolezza che non ci sono temi cui i più piccoli non possano accostarsi, basta in realtà trovare un linguaggio adatto a loro, fatto di esempi concreti, di metafore, di immagini, visto che peraltro questi sono tutti albi illustrati. Dall'altro, la speranza è quella di fornire a insegnanti, educatori, genitori, nonni, strumenti alternativi e spero di piacevole lettura per affrontare temi legati alla nostra convivenza civile e contribuire così a riportare la Costituzione non solo nelle scuole, ma anche nelle case dei cittadini e delle cittadine.
Tra gli aspetti interessanti del libro, illustrato da Shu Garbuglia e edito da Becco Giallo, c'è anche appunto il percorso in cui è inserito, no? In cui Francesca Parmigiani è andata via via allargando lo sguardo sui fondamenti della nostra democrazia. Sentiamola ancora.
L'Europa ha rappresentato indubbiamente un tema un po' più ostico degli altri, vista la complessità del quadro istituzionale europeo, non di immediata comprensione forse nemmeno agli adulti. Tuttavia ho pensato di dare vita ad un racconto che unisse passato e presente, spiegando prima di arrivare all'oggi come e dove è nata l'idea di Europa unita. E per farlo sono ricorsa a personaggi, gli stessi bambini protagonisti dei libri precedenti, che i piccoli lettori hanno imparato a conoscere e che stanno vedendo crescere insieme a loro attraverso i libri, i quali durante l'estate, ciascuno nel luogo in cui si trova a trascorrere le vacanze, piano piano compongono i pezzi di questo puzzle, da Ventotene all'Unione Europea di oggi, tra Strasburgo e Bruxelles, le sedi delle principali istituzioni europee. Gli ingredienti fondamentali del libro sono dunque, anche in questo caso, il richiamo al passato per spiegare le ragioni che hanno spinto persone al confino, quindi private della propria libertà personale e in tempo di guerra, a pensare a come mantenere la pace una volta ripristinata. Poi una lettura della storia anche al femminile, cioè provando a valorizzare il ruolo svolto dalle donne, lo avevo già fatto nel libro sulla resistenza con le partigiane, con le madri costituenti, lo faccio anche in questo libro con il capitolo dedicato ai fenicotteri di Ventotene, cioè le donne senza le quali il manifesto sarebbe rimasto confinato sull'isola. Infine un messaggio che ritengo importante davvero trasmettere ai più piccoli. Un po' come è accaduto nell'isola di Ventotene, abbiamo bisogno anche oggi di pensieri, di idee nuove, della capacità di immaginare qualcosa di diverso da ciò che c'è e di non rassegnarci al mondo così com'è. C'è quindi un invito rivolto anche ai più piccoli a prendersi cura delle cose del mondo perché ci riguardano davvero da vicino tutti.
Il libro verrà presentato a Brescia il 14 maggio nel Salone Vavitelliano di Palazzo Loggia alle ore 18, poi avremo modo di ricordarlo. E questo per dire anche che Francesca Parmigiani in questo periodo, ma anche negli anni scorsi, è stata impegnata in una serie di incontri, di presentazioni rivolte a vari tipi di pubblico, ma anche molti incontri nelle scuole con studenti di ogni ordine e grado, anche perché appunto questo titolo per bambini, per bambine, rischia a volte di essere fuorviante, dato che i temi trattati e il modo in cui vengono raccontati non hanno niente di infantile in senso negativo, anzi. E rispetto alla resistenza e alla Costituzione in particolare, è importante come viene chiarito il legame inscindibile tra queste due esperienze, cioè non c'è Costituzione senza liberazione e non c'è liberazione poi senza resistenza. Sapendo il modo non sempre adeguato e non sempre abbastanza approfondito con cui si tratta la storia recente nelle nostre scuole, mi chiedo com'è la reazione dei più giovani durante questi incontri. Sentiamo.
Credo che la chiave sia partire dalle biografie, dai racconti di vita vissuta, cioè avvicinarsi alla storia con la S maiuscola partendo dalle storie. L'ho fatto affrontando il tema della resistenza attraverso quattro figure di partigiani, partigiane, padri e madri costituenti: Piero Calamandrei, Sandro Pertini, Nilde Iotti, Teresa Mattei. Personalità che mi hanno permesso di offrire uno spaccato il più possibile completo di quel variegato movimento popolare e spontaneo che fu la resistenza, cui uomini e donne aderirono per ragioni diverse, ma tutti scegliendo di stare dalla parte della dignità della persona umana contro la barbarie del fascismo. Quindi resistenza armata e resistenza civile, resistenza di uomini ma anche di tante donne che hanno lottato per liberare il paese, ma anche per liberare se stesse da una cultura patriarcale e misogina che le voleva solo come madri e spose fedeli, escluse dalla partecipazione alla vita pubblica. L'espediente letterario che ho usato per avvicinare questo passato, che tuttavia parla ancora molto al nostro presente, ai più piccoli, è dare ai protagonisti i nomi di queste figure e porre l'accento sull'importanza di non essere indifferenti, cioè sul saper scegliere da che parte stare, se dalla parte della giustizia o dell'ingiustizia, anche oggi. Quanto alla Costituzione, ho cercato di calare i principi della Carta nella vita quotidiana dei bambini e di rappresentare con metafore e immagini alcuni capisaldi del costituzionalismo e dell'architettura costituzionale. La piramide, che ci dice della superiorità della Costituzione rispetto alle leggi e della rigidità della Costituzione. Il guinzaglio, per spiegare che la Costituzione pone dei limiti al potere, a garanzia dei diritti e delle libertà. Infine la Costituzione come casa comune, grazie alla quale tutti possiamo sentirci al sicuro, al di là delle nostre differenze, una casa pronta anche ad accogliere chi non ha diritti. Devo dire che i riscontri ricevuti appunto sino ad ora sono molto positivi, gli inviti a presentazioni, festival letterari, laboratori, incontri nelle scuole si moltiplicano e noto con piacere l'interesse e la curiosità che questi libri suscitano tanto nei piccoli quanto nei grandi, segno che forse dovremmo tornare a parlare di questi argomenti con un linguaggio chiaro e coerente anche a loro.
Esatto, sì, è anche una questione di linguaggio, di saper coinvolgere le varie fasce d'età. L'altro giorno comunque c'era una vignetta di Macox sul Foglio, mi pare, in cui si vedeva Giorgia Meloni seduta su uno scranno che diceva: ora vi lamentate di leggi liberticide, di minori tutele per i deboli, di favori alle lobby, di bavaglio all'informazione. Ma quando siamo arrivati, cosa avete sperato? Che fossimo qui per una festa di addio al celibato? Cioè, alla fine questo governo sta facendo esattamente
quello che ci si aspettava.
Esatto, ce lo diciamo ridendo, in realtà c'è da preoccuparsi seriamente. D'altra parte, appunto, non ci si poteva aspettare niente di diverso da un partito di destra come Fratelli d'Italia, un partito che ripudia la resistenza, non la contempla nemmeno, e che considera la Costituzione come un impiccio, e che quando parla della Costituzione non riesce neanche a pronunciare la parola antifascista, no? Che comunque è uno dei fondamenti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Si è parlato molto in questi giorni del caso Scurati, del clima asfissiante di controllo denunciato dai giornalisti RAI, però purtroppo questi sono i fascisti, neo o post o comunque li si voglia chiamare. Qualcuno dice che sono annacquati, beh, diciamo che comunque è un governo che è in carica da poco e già si è connotato in maniera molto netta con populismo, repressione, demagogia, vittimismo, un'enorme dose di vittimismo, attacchi alle minoranze, attacchi ai diritti, fa parte nel DNA di queste persone, di questi politici. A Parmigiani abbiamo chiesto, e quindi per concludere, che tipo di pericoli vede nel periodo attuale.
Beh, tutto ci saremmo aspettati, ma non la censura di un monologo dedicato al 25 aprile, data fondativa del nostro Stato repubblicano, democratico e antifascista. Peraltro nell'anno in cui ricorre il 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti, politico scomodo che per la propria lucida intransigenza fu assassinato dalle squadre fasciste. È sconcertante vedere come le libertà di pensiero, di parola, di informazione sancite dalla Costituzione facciano ancora paura a chi si rifiuta di fare i conti con la nostra storia. Stiamo attraversando, io credo, una fase politica molto critica e viviamo in un clima inquinato dalle querele agli intellettuali, dai manganelli usati contro gli studenti, dall'avversione verso il dissenso e la libertà di manifestare al grido di cessate il fuoco, senza dimenticare un revisionismo nemmeno troppo strisciante che mira a disancorare proprio la Repubblica dall'antifascismo e dalla resistenza. Io credo che dobbiamo tenere alta l'attenzione, indignarci, denunciare, ma anche tornare a riconoscerci nella Costituzione esistente, nei suoi valori politici antifascisti e nelle regole che sancisce, esigendo che quei principi siano pienamente attuati e soprattutto ricominciare a partecipare alla vita pubblica, rivitalizzando e magari anche aggiornando nelle forme, nelle modalità partecipative i corpi intermedi, associazioni, sindacati, comitati, gruppi e soprattutto i partiti, strumento imprescindibile per la buona salute della democrazia. Ciascuno e ciascuna deve fare la propria parte e assumersi la propria parte di responsabilità. Se vogliamo insegnarlo ai più piccoli, credo che non possiamo poi essere proprio noi adulti a sottrarci a questo compito.
Sì, aggiungo in conclusione che vedo anche come pericolo la sua fazione, no? Che si traduce in due atteggiamenti. Da un lato l'idea che prima o poi passerà da solo questo periodo, questo fenomeno, questo ritorno di una destra fascista e repressiva, come se fosse una febbre, mentre invece questa china, insomma, non è che si risolve per i fatti propri. E dall'altro c'è un altro atteggiamento, quello del consenso malcelato, perché magari in fondo non stanno colpendo proprio la tua categoria di riferimento, perché in fondo qualche favore comunque arriva, no? Vedi quegli agli evasori, o ad esempio agli estremisti cattolici. E la scorsa settimana il vice direttore del giornale di Brescia, Giorgio Bardaglio, auspicava, nella risposta a una lettera proprio sul 25 aprile, auspicava una festa senza più divisioni. Beh, insomma, finché ci saranno i fascisti è ovvio che il 25 aprile sarà divisivo, ed è per questo, insomma, che la festa che celebriamo, che abbiamo celebrato e che celebreremo anche l'anno prossimo e quelli a venire, sarà la festa della liberazione, appunto, che è un processo ancora in corso.
Grazie Emanuele, questo approfondimento, e la puntata di Breakfast di questa settimana termina qui. Noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao.